Ed ora Sweet Melody, ogni giovedì con Christel Barry. Sweet Melody, ogni giovedì con Christel Barry.
Carissimi amici, ben ritrovati come sempre qui a Container Radio, e quest'oggi, come sempre come ogni giovedì, ci troviamo in compagnia con Sweet Melody. E quest'oggi ovviamente in compagnia di Sweet Melody, in mia compagnia, non sarò da sola, infatti in mia compagnia c'è Andrea, che mi affiancherà in questa bellissima intervista, in questa bellissima chiacchierata, veramente che abbiamo l'onore di avere con noi una grandissima persona, un grandissimo talento, un grandissimo tenore, che fra un po' vi andremo ad annunciare. E però innanzitutto do il buon pomeriggio e ben ritrovato ad Andrea. Quindi ciao Andrea, ben ritrovato.
Grazie mille Christel, ben ritrovata a te naturalmente con un'altra bella puntata di Sweet Melody. Ti ringrazio quest'oggi per rendermi partecipe all'interno della tua trasmissione, perché sarà decisamente una bella chiacchierata, una bella intervista anche quella che andremo a fare tra poco. Però lascio a te le presentazioni, ovviamente.
Certo, beh, come dicevo, veramente per noi è un grandissimo onore avere qui ai nostri microfoni di Container Radio veramente un grandissimo artista, che vi ricordo appunto che è presidente presso l'Associazione Culturale Internazionale Mario del Monaco di Venezia, poi è stato anche alunno del grande tenore Mario del Monaco, e anche appunto fa parte anche delle varie manifestazioni di musica leggera della Gondola d'Oro, veramente, quindi tantissime cose che vi andremo adesso a raccontare assieme a questo grande artista. E quindi diamo il benvenuto a Renzo Stevanato, ben ritrovato e buon pomeriggio signor Renzo Stevanato.
Ebbene, innanzitutto buongiorno a voi e i radioascoltatori. E ringrazio, devo dire con molta franchezza che ringrazio per la bella presentazione, le belle espressioni, e se mi permette correggo un attimino il tenore, io sono un basso e quindi sì, sono un basso, per carità, anche lo dico perché chi se ne intende appunto di lirica come voi sa che c'è una bella differenza tra il tenore, il baritono e il basso, che sono le tre voci primarie maschili nella lirica. E quindi posso dirle una cosa simpaticamente: se io dovessi fare la lista delle presentazioni che ho avuto anche a teatro della mia vocalità, ci sarebbe da ridere. Addirittura una volta sono stato presentato non come baritono, ma come baritomo, che non esiste. Voi pensate, il baritomo Renzo Stevanato, quindi ce ne sono cose da dire come definizione nella lirica.
Veramente, beh, ma Renzo, per parlare del presente e di quello che insieme alla sua associazione state portando avanti, preparando anche per il futuro, per i giovani artisti in modo particolare, io direi di ritornare un po' indietro, prima nel tempo, a quella che per lei è da sempre questa grande passione per la musica e per l'arte, che poi è diventata anche il suo lavoro. In particolare quindi parliamo proprio di musica lirica, perché come ha ricordato anche Christel all'inizio, lei è stato allievo del grande Mario del Monaco, e qui non possiamo non iniziare la nostra chiacchierata con lei se non facendoci raccontare intanto come l'ha conosciuto e come è stato lavorare con un così grande maestro.
Beh, guardate, sembra un po' la reminiscenza di certi passaggi del passato. Ricordate, in una certa letteratura si diceva che il mecenate, il grande maestro, via via passava magari sotto i balconi di una casa o chi che sia, e sentiva cantare qualcuno, saliva, vedeva questo pseudo artista e gli proponeva di dargli degli insegnamenti, o nel caso di mecenate di sostenerlo. Ebbene, anche nel mio caso, e vi prego, ma non è il caso che insista di credermi, che è totalmente la verità e non è una leggenda metropolitana. Io ho conosciuto il grande Mario del Monaco quando lui venne a fare l'ennesimo Otello a Palazzo Ducale Venezia. Non ve la vorrei fare lunga, ma è molto importante e come da il segnale del fatto, del destino, che a volte noi diamo delle attinenze particolari. Ebbene, il grande Mario del Monaco nel 1965 tornava a Venezia, al Palazzo Ducale, per l'ennesimo Otello, ma tornava dopo un anno che aveva avuto un gravissimo incidente, tanto è vero che aveva rischiato la vita, un incidente automobilistico. Per un anno lui restò fuori gioco, guarì, si rimise in Nizza e ritornò a Venezia a fare l'Otello. Vi dirò che il clamore era enorme, perché vennero anche i grandi personaggi dall'America, venne Martinelli, il grande tenore, e come sempre vi prego di scusarmi, ma questa cosa la voglio dire perché fa parte dell'umanità, molti vennero sperando, tra virgolette, che non fosse, come accade nella vita, il grande del Monaco precedente. Bene, insomma, lui fece un Otello, credetemi, straordinario, tanto è vero che l'inizio, che è l'esultate, dove il tenore si presenta, lo fece talmente importante che al colmo della soddisfazione fece un gesto particolare verso il pubblico, non vi dico quale perché fu abbastanza spinto. Girò la testa e siccome io ero a circa 10 metri da lui, perché alcuni amici mi dissero: Stefanato, tu stai studiando lirica, perché non... Ma come faccio? Fai la comparsa, vedrai che magari riuscirai anche a avvicinarti a te. Insomma, lui mi vide, girò la testa e mi chiamò. Sapete cosa successe? Nella scala dei giganti di Palazzo Ducale si tirò su la manica, perché c'era la pausa ovviamente, eravamo alla prova generale, si poteva fermarsi. Tirò sulla manica e volle fare braccio di ferro. Non so se vi è consono cosa vuol dire fare braccio, sì, di ferro. Guardi, e termino, volle fare braccio di ferro, io ero anche rimasto abbastanza confuso perché mi pareva una cosa strana, e mi lasciai piegare, devo dire la verità, potevo piegare il grande artista, perché anche per la mia struttura, insomma, va bene, e mi lasciai piegare. Lui, al colmo della soddisfazione, vuole farlo anche con il sinistro, anche io che avevo molti amici lì vicino, non potevo lasciarmi fare, e allora dissi: maestro, ma lei cosa vuol fare? E lui mi disse: ma lei studia canto per caso? E dico: sì, ho iniziato da qualche mese, venga a trovarmi. Insomma, in conclusione, lo cercai, devo dire la verità, per un mese continuo, non riuscivo mai a trovarlo nella sua villa di Treviso. Finalmente un giorno mi rispose il suo domestico, insomma, andai da lui, feci l'audizione e il domestico, prima di fare la mia audizione, mi disse: guardi, giovanotto, se lui le dirà che c'è un certo metallo, la prenderà. Non potrà dire altre cose diverse che bravo, bella voce, non conta nulla. Io feci l'audizione e lui se ne uscì con questa frase: sì, mi piace, c'è un certo metallo. E lì cominciarono le mie lezioni. Ecco, ve l'ho raccontata tutta.
Meraviglioso questo aneddoto. Quindi tutto è iniziato da questo braccio di ferro.
Braccio di ferro. Sì, un braccio di ferro, guardi. E non sarò mai abbastanza grato, perché, ecco, volevo dirvi questo. Avevo, come spesso accade per chi studia canto, provato diversi insegnanti, anche se avevo iniziato a pochi mesi, parlo a Venezia, almeno 3-4, e non avevo trovato, almeno in modo istintivo, quello che faceva per me. Insomma, in 6 mesi da Mario del Monaco, però devo dire, lasciatemi completare, che con il grande tenore non riuscì a fare molte lezioni perché era sempre occupato altrove con le sue tournée. Continuai il tutto con il fratello Marcello del Monaco, un validissimo insegnante, con la scuola di Mario, che poi la grande scuola di Mario del Monaco e di Marcello era di Arturo Melocchi, un grande foniatra dell'Ottocento, che inventò, intuì questo grande metodo che si basa sull'affondo. Posso dire a voi e chi ci ascolta, e se magari qualcuno volesse iniziare questo grande metodo che si basa sull'affondo, che si inizia con una voce e se ne esce con tre. Dal punto di vista della potenza, questo metodo ti permette di triplicare la qualità della vocalità, dello spessore del suono, insomma, per farla breve, se qualcuno a volte crede, pensa che tu abbia un apparecchio in gola e che magari si canta con un aspetto amplificato. È un metodo formidabile, forse unico da questo punto di vista.
No, veramente bellissima questa storia, di questo racconto, di questo incontro che ci ha raccontato veramente con questo grande artista Mario Del Monaco, veramente un grande artista della musica lirica. E quindi io volevo chiederle, signor Renzo, quindi poi per lei è iniziata quindi anche la carriera nel mondo della musica lirica, e quindi mi piacerebbe che ci raccontasse un po' com'erano quegli anni.
Ecco, allora, disgraziatamente, tra virgolette, non subito, perché ero sposato da poco, mi sono sposato molto giovane, io a 21 anni e mia moglie a 19, lei era ballerina di prima fila di Macario, del grande Macario, e ci siamo sposati giovani. Nacque subito dopo il mio primogenito e, come voi potete immaginare, vi erano ben altri problemi, anche quelli economici, di due giovani. E quindi smisi la lirica, partecipai a un concorso che forse conoscete, che è quello di Castrocaro.
Sì.
E partecipai a questo concorso e mi classificai molto bene. Era l'anno di Eugenio Foligatti e Gianni Lacomare. Erano gli artisti che avevano vinto l'anno prima di Gigliola Cinguetti. Mi classificai quasi primo. Non posso svelare alcune situazioni abbastanza particolari, avrei potuto anche vincere, poi continuai ancora con la musica leggera, finalmente arrivò un po' di respiro, io spero che chi ci ascolti possa apprezzare questa verità, arrivò un po' di respiro economico e ripresi a studiare lirica, perché con Mario e Marcello Del Monaco avevo imparato qual era l'impostazione del canto, ma la linea di canto dovevo poi trovare anche altri insegnanti che dovevano darti quella patina in più che ti permette di cantare in una certa maniera. Quindi il mio debutto è avvenuto molto più avanti, nel 1978, da protagonista alla Fenice con tre opere liriche, la Manon Lescaut, Carmen e Traviata. Quindi parecchi anni dopo da questo inizio formidabile con Mario Del Monaco, che non ringrazierò mai abbastanza di averlo incontrato, perché è stato il mio mentore in assoluto, vocale, spirituale, a un giovane che diede, credo sicurissimamente, il coraggio in un campo difficilissimo come quello della lirica.
Sweet Melody, ogni giovedì con Christel Darry. Melody.
Beh, com'è stato il debutto alla Fenice di Venezia?
È stato, ma veda Andrea, mi fa piacere, perché io credo che quando si dice la verità, anche una verità tra virgolette potrebbe essere, non so, un po' scomoda, un po' che colpisce certi apparati sociali e via via della vita contemporanea, ma del nostro mondo, il mondo del fare, della musica, ma anche di altre attività. È stato un debutto straordinario perché, guardi, assomiglia a quello che ho detto dell'incontro con Mario Del Monaco. Io stavo studiando con un personaggio molto importante della Fenice, che era il professor Carlo Polacco. Il professor Carlo Polacco era stato niente po' di meno che l'accompagnatore ufficiale del grande soprano Totti Del Monte. Anche qui sorvolo un attimo come ho conosciuto il Polacco, perché ci vorrebbe una trasmissione di ore. Ma comunque andai dal professor Polacco e mi diede la linea di canto nobile. Ripeto, Mario Del Monaco ti dà l'impostazione e poi ci vuole qualcun altro che ti dia, intanto per imparare il repertorio, via, perché il maestro non poteva stare lì a insegnarti in repertorio. Ripeto, l'impostazione della voce del Monaco e Marcello Del Monaco. E studiai con il maestro Polacco, finalmente nel 1978 arrivò il momento che io chiesi al maestro di dire, avevo iniziato nel 73, maestro, io adesso devo farmi sentire da qualcuno, devo farmi ascoltare via via. e ottenne un'audizione col direttore artistico della Fenice, che era Silvano Bussotti. Non mi chiamò subito. Guardate, anche questa è una cosa simpatica. Mi trovavo il giorno stesso, che non sapevo dell'audizione, a fare una partita di calcio. Si usava a fare le partite di calcio tra Scapoli e Ammogliati. Non so se si usa a fare anche oggi. Ebbene, appena terminata la partita, sudato e via, scusate, arrivai a casa e mia moglie mi disse: Renzo, guarda che ti ha telefonato la Fenice per fare l'audizione. Pensate, arrivavo sudato, bagnato, stanco da una partita di calcio. Con l'incoscienza, l'incoscienza che hanno i giovani, decisi di andarci ugualmente. Era tanto che aspettavo di fare questa audizione. Andai alla Fenice, erano le 19 di sera, mi ricordo, quell'orario lì. C'era il maestro in sala, grazie al mio insegnante polacco che avevo tenuto questa audizione. Cantai le mie due romanze, che era Telestremo Avvio del Simon Boccanegra e Dal Barbiere di Siviglia, La Calunnia. Mi ascoltò e mi disse letteralmente: domani mattina mi telefoni. Ero allibito, contento, confuso. Il giorno dopo lo chiamai e mi affidò queste tre opere liriche. Il debutto, guardate, difficilissimo, nella Manon Lescaut, che è il ruolo protagonista del Geronte di Ravoir, che è il personaggio chiave, il basso della Manon Lescaut. Si cantano in tutti gli atti, quindi è anche impegnativo per un debuttante, ma con l'incoscienza dei giovani, quando mi affidò il ruolo, io l'accettai, lo studiai bene con maestro polacco e devo dire che me la cavai egregiamente. Subito dopo feci Carme e subito dopo Traviata. Questo è stato il mio debutto di cantante lirico all'età di 36 anni, abbastanza avanti, perché raramente si debutta a un'età così avanti. Vabbè, è andata così e lì iniziai la mia carriera interessante, importante, perché fui da subito individuato, classificato virtualmente come uno dei maggiori bassi nazionali. E veda Andrea e la Crist, oggi alla mia età di 74 anni canto come il primo giorno, perché questo grande metodo ti permette di cantare, si diceva, si dice, fino ai 100 anni, ma è la verità, perché un grande tenore oggi vivente, che è stato allievo di Del Monaco, che è il tenore Angelo Loforese, e vi chiederei, quando avrete tempo, di andarlo a ascoltare su YouTube. Alla bella età di 94 anni lui canta ancora La Pira dal Trovatore col do finale, con l'acuto finale. 94 anni, scuola del Monaco.
Mamma mia, complimenti. Bene, andremo di sicuro a cercare ed ascoltarlo, veramente complimenti. Quindi veramente è stato, oltre a essere un grandissimo artista, Mario Del Monaco, quindi veramente un grandissimo insegnante di musica lirica e anche di vita, quindi come ci ha raccontato. È veramente meraviglioso ascoltare tutto questo che ci ha raccontato. E ma io volevo chiederle, noi sappiamo, cioè, logicamente per un veneziano cantare al Teatro della Fenice deve essere stato veramente un grandissimo onore, e quindi che ricordo ha di questa sua esibizione, appunto, che ci ha raccontato?
Il ricordo, è un ricordo abbastanza satirico, e vedete, ripeto la premessa di prima: la verità è sempre la verità. Ed è, dal mio punto di vista, è sempre piacevole, anche se scomodo. E il mio debutto è stato, dal punto di vista del rapporto con i veneziani, stranissimo. Perché vedete, quando io vinsi l'audizione, diede subito il merito e la possibilità di debuttare, i veneziani che facevano parte del coro di Venezia, i tanti veneziani, perché il coro della Fenice era formato quasi da tutti i veneziani, credevano, e lo seppi subito dopo, che io avessi vinto il concorso per andare nel coro del Teatro della Fenice e non come cantante solista e come protagonista. Quando arrivai mi vennero incontro e mi abbracciarono dicendo testualmente, le parole esatte non ricordo, ma il contenuto è questo: finalmente sei con noi. E io chiarii da subito con delle espressioni che non vi racconto, che non vi dico, da parte di tutti questi amici, perché poi molti di loro erano amici, quando dissi che avevo vinto come protagonista, mi persi tutti. Tanto che, e qua mi prendo una grande responsabilità, ma voglio dire, mi piace dire queste cose, e spero che le apprezziate anche voi, tanto che certo, quando debuttai nella Manon, me ne fecero di tutti i colori. Per esempio, il mio personaggio doveva trovare un sacchetto di monete perché dovevo dare le mie conquiste, non lo trovavo. Dovevo sedermi su una tavola, su una sedia che era postata in un certo posto, non la trovavo. E di tutte queste cose me ne fecero parecchie. Perché? Perché evidentemente, ripeto, il mondo è fatto così, siamo tutti amici, tutti fratelli, ma scattano quei meccanismi di gelosia, di invidia, chiamala come vuoi, e in quel momento persi tutti i miei amici che erano nel coro, appunto perché avevo vinto di fare il protagonista e non il corista. Quindi me la cavai egregiamente, perché ringrazio i miei genitori, il mio DNA, che voi forse sapete anche in parte, che è anche da parte di nonna tedesca, da parte di nonna paterna, quindi ho un pizzico di sangue tedesco, che probabilmente resistetti a tutti questi inconvenienti, diciamo, dell'apparato teatrale. Me la cavai egregiamente, appunto, come dicevo, perché poi mi offrirono la direzione artistica di fare Carmen e Traviata. Ho fatto altre opere, poi La Fenice, ma in quell'anno riuscii ad avere tre ruoli, con tutti questi ostruzionismi, tra virgolette, degli amici coristi.
Beh, grandioso. Poi un debutto in uno dei teatri più importanti del mondo come La Fenice, devo dire, è stata veramente una cosa, un'esperienza unica, credo. Ma Renzo, ha avuto modo poi anche di girare il mondo con la musica, vero?
Sì, dappertutto. Guardi, Andrea, ripeto, non ringrazierò mai abbastanza quel braccio di ferro, perché è stata la chiave di tutto, e ho girato tutti i teatri d'Italia. Poi ho cantato in Bulgaria, ho cantato in Danimarca, ho avuto la fortuna di andare due volte alla notte degli Oscar, ma lì sono andato per la Gondola d'Oro, e anche lì ho trovato degli impresari che mi hanno fatto fare dei concerti. Ma veda, Andrea, soprattutto mi piace ricordare l'Italia, perché? Perché è un paese paradossalmente patria della lirica, dove non dà la possibilità agli artisti italiani di debuttare alla grande nei tanti teatri che abbiamo in Italia. Ripeto, la patria del bel canto, ma gli artisti fanno una grande difficoltà a farsi sentire e debuttare in teatro. Ecco perché in me è nato da sempre, perché io da più di 30 anni sono il segretario nazionale di un sindacato di cantanti lirici, sindacato autonomo di cantanti lirici, soprattutto i giovani, e mi batto da sempre con, come si può dire, con grande dispiacere dei miei colleghi, perché i colleghi che hanno una certa età e soprattutto che non sono più in condizione, ecco, che non sono più in condizione di calcare le scene, che lasciano lo spazio ai giovani talenti che se ne stanno magari a casa, tra virgolette, anche disoccupati, ma questo è un discorso un po' diverso. Ma per dirle che è sempre stato in me, proprio per questa, io non ho avuto difficoltà, perché giustamente, come ha detto lei, ho debuttato nel grande teatro senza fare i teatri di provincia, ho avuto questa grande fortuna. Poi quando sono andato a cantare a Roma, sono andato a cantare a Bologna, sono andato a cantare in altre parti, mi ha dato la convinzione, la sicurezza dell'autostima, che non è ostentazione, attenzione, lo dico anche ai miei colleghi, giovani colleghi, mai ostentare, mai voler essere primi di un qualcosa che non esiste, ma ricordatevi, fate in modo che siano sempre gli altri a dirti bravo e meriti la nostra fiducia e via via. Le dirò un'ultimissima cosa in questo senso, che mi ero dimenticato, che avevano premesso prima. Molti miei colleghi non giovani, purtroppo, dovrebbero con molta dignità, con decoro, ritirarsi e andare a casa. Invece, ahimè, purtroppo ancora calcano le scene e terminano molto, molto male la loro carriera. Soprattutto un nome, ma che non faccio, che sta terminando malamente una carriera straordinaria. Un cantante notissimo, ripeto, per buon gusto e anche perché credo che non sia giusto in questi momenti dire qualcosa dal momento che non hai di fronte l'interlocutore. E questo grande, grandissimo artista sta terminando male, non capisco perché si debba finire così.
Certo, beh, comunque io posso dire una cosa, Renzo, cioè sono veramente stupita di tutta questa bella storia che ci sta raccontando. E poi io devo dire che, come ha detto lei precedentemente, da questo bel braccio di ferro che c'è stato con il grandioso Mario del Monaco, veramente devo dire che ha trovato quindi una vera perla d'oro, qui, ossia lei, quindi di platino, che l'ha trovata, si può dire, nel mare di Venezia, si può dire, veramente una voce la sua così brillante e anche indimenticabile, veramente. Quindi da questo braccio di ferro è nato veramente questo grande artista, grazie al suo insegnamento, ossia lei.
Ecco, Vera, qui apro proprio velocissimamente una parentesi per cui sono anche profondamente dispiaciuto. Come lei sa, perché poi è venuta da noi, Cristel, con grande gioia, che si è anche esibita, mi ha fatto molto piacere nella mia sede storica, il centenario di Mario del Monaco, L'altro anno compiva i 100 anni, 1915-2015. E il mio rammarico, e lo ho anche palesato visibilmente attraverso il sindaco ed altri, e attraverso il Teatro La Fenice, che non ci si è ricordati, non so se in questa intervista andrebbe detto o non detto, ma io ci terrei a dirlo, non è stato ricordato nel Gran Teatro La Fenice il grande Mario del Monaco, in nessun modo, essendo stato lui colui che ha inventato l'Otello a Palazzo Ducale. Questo lo dico perché a testimonianza di quanto strano è questo nostro mondo, questa nostra società, i grandi artisti, lei può immaginare solo per un attimo, sia il tempo di Tre Secondi, di Pavarotti, Domingo e Carrera, se ci fossero stati Del Monaco, Di Stefano e Franco Corelli, che a quei tempi non c'erano i potenti mezzi di adesso. Se ci fossero stati questi tre giganti, Del Monaco, Di Stefano e Corelli, altro che i tre tenori, senza nulla a togliere, per carità di Dio, avevamo questi tre grandi artisti oggi, Domingo, Carrera e Pavarotti, ma se ci fossero stati Del Monaco, Di Stefano e Corelli, sarebbe stato una cosa. Lei pensi magari in piazza San Marco a Venezia, 10.000 posti a sedere come con la Gondola d'Oro. Ma ci sarebbe tanto da raccontare, tanti aneddoti, Cristian, legati a Mario del Monaco, al suo modo di essere.
Prego. Ci fa molto piacere ascoltarla, veramente, raccontare questi aneddoti, queste cose veramente di Mario del Monaco. Veramente è un onore per noi ascoltarla, come dicevo.
Ma veda, quando io credo, ma sempre tra virgolette, sempre col beneficio del dubbio, perché nessuno di noi ha la verità in tasca, anzi, abbiamo delle verità estremamente singole nostre, soggettive, quindi non possono essere verità, ma io mi sono reso conto che noi abbiamo un grande potenziale di voci, perché io le ho ascoltate molti, e non avremmo bisogno, per carità, ben vengano, ben arrivino, delle grandi scuole cinesi, giapponesi e dell'est, e noi abbiamo sempre bisogno, tra virgolette, che arrivino questi artisti dall'Oltralpe, quando noi in Italia ne abbiamo tantissimi, ma non diamo la possibilità di uscirne, di fare emergere questi nostri artisti. Ecco, questo dovrebbe essere un primo impegno, che io adesso mi sto anche cimentando con un nuovo gruppo di colleghi e via via, perché si possa dare la possibilità e poi sostenere questi giovani artisti. E partendo da Venezia, che ha questa grande storicità da sempre, però avendo un grande teatro che dovrebbe dare la possibilità, creando un bacino, la chiami come vuole, anche una panchina come nel calcio, di artisti pronti a debuttare, sostenere. Oggi sempre meno c'è questa possibilità. E io credo senza fare trasvolate anche nella musica leggera, dove c'è lei. Altrettante difficoltà, io credo, per i giovani artisti, ma non voglio parlarne io, perché non è il mio momento questo.
Sweet Melody, ogni giovedì con Christel Darry. Sweet Melody.
Io volevo farle un'altra domanda, appunto, riguardo ai vari ruoli che ha interpretato nei vari teatri in cui si è esibito. Ricordiamo il Teatro della Fenice e tanti altri teatri molto famosi nel mondo. Il ruolo più difficile che ha dovuto interpretare, ma magari non più difficile, ma più impegnativo, nel senso, come appunto che gli hanno richiesto appunto gli autori nell'interpretazione proprio dei brani e anche del personaggio.
Allora, guardi, io la ringrazio, Cristel. Ma è la solita, tra virgolette, domanda, sì, di drammatica, che viene fatta appunto ai cantanti lirici, ma penso anche quelli di musica leggera, ma la musica leggera puoi dire solo quale canzone ti è piaciuta di più, nel caso nostro appunto quali ruoli. Allora, veda, io ho una voce verdiana, una voce potente che si presta a ruoli drammatici, però questo mio grande secondo insegnante, che è stato il professor Carlo Polacco, mi diede anche una possibilità di agilità nella mia voce, che non sempre è possibile per le voci drammatiche e di spessore, e ho potuto cimentarmi anche nei ruoli, tra virgolette, cosiddetti leggeri, che non sono leggeri. Quindi parliamo dei ruoli comici, Barbieri di Siviglia, Le nozze di Figaro, Mozart, e quindi i ruoli propriamente di agilità. E certo, ho trovato che questa mia similitudine, questo mio eclettismo ben si pone, perché mi ha dato modo di rendere agile una voce prettamente drammatica. Il ruolo però più difficile che ho trovato è stato quello di Mefistofele. E Mefistofele è un ruolo molto, è il diavolo, penso che lei sappia probabilmente di cosa parlo, è un ruolo di grande vocalità, ma anche di grande agilità, e ho potuto cimentarmi bene in questo ruolo, che mi piace sempre, anche in concerto, più di qualche volta, esibirmi nelle romanze principali, una di quale è Il Fischio, dove Mefistofele si presenta con voce roboante e chiama a sé, attorno a sé, tutti i diavoli, tutte le entità malefiche che devono appoggiare questo suo ruolo, perché è il diavolo. Ecco, per il resto mi sono trovato bene con Simon Boccanegra, appunto con il Barbieri di Siviglia, Rigoletto, Porta del Destino, Norma, Traviata, che dicevo prima, e poi ho cantato Tosca, e molte altre che magari nel corso adesso di questi minuti magari aggiungerò. Comunque Verdi per me è l'autore che ben si presta, che ben ringrazio, il grande Giuseppe Verdi, dove posso mettere in mostra tutte le mie qualità vocali, ecco, questo volevo dire.
Certo, davvero, quindi grandissimi personaggi ha interpretato, complimenti veramente, signor Renzo. E poi io volevo chiederle questa cosa, se non erro, so che mi aveva raccontato una delle nostre telefonate, appunto, mi ha raccontato che aveva interpretato dei film, se non erro, mi può raccontare questa cosa, anche i nostri amici ascoltatori?
Due cose... Non dico da dimenticare, non dico da dimenticare, perché come dicevo all'inizio, no, ogni esperienza...
Perché da dimenticare?
No, beh, sono due figli di gioventù, perché io vengo su da una cultura dei miei anni dove, perché non dirlo, dove volevamo esibire la nostra fisicità, da giovani, ventenni, ci piaceva appunto essere un po' gigionesi, come tutti i giovani. E a Venezia aprirono una palestra molto modesta, di cultura fisica, quello che oggi è il bodybuilding, ma a quel tempo si chiamava cultura fisica. E io ho iniziato prestissimo, a 18 anni, anzi 17, a praticare questo per avere, come si usa dire, la tanta muscolatura da esibire con le ragazze, no? Perché questo era il vanto dei giovani. E fui notato in una di questi concorsi che facevamo a Venezia tra di noi, da un diciamo tale scout, ma quel tempo chissà cos'era, e il sottoscritto e un altro attore che si chiamava Adriano Bellini, in arte Kirk Morris, ci assoldò per fare dei film. A quel tempo, voi chiaramente non potete saperlo, ma andava molto in voga i film mitologici, quindi c'erano gli attori come Steve Reeves, Mark Forrest, che interpretavano Ercole, interpretavano Maciste, interpretavano tutti questi personaggi strani.
Polifemo anche, sì.
Sì, di tutto, guardate, in quegli anni...
di tutto.
In parole povere, andai a Roma, facemmo questi due film, tipo a quel tempo era come spaghetti western, e tanto per capire, da una parte c'erano i spaghetti western e dall'altra c'erano i film mitologici, però c'erano i film di serie A, serie B, di serie C e forse direi anche di serie D. E noi interpretavamo nel giro di 15 giorni due di questi pseudofilm di serie C, dove il mio ruolo era quello di Maciste, ed era Maciste contro Zorro. Voi pensate che misero Zorro dalla Spagna, che venne con Maciste a fare una specie di sfida. Tanto per dirvene una, io dovevo tirare dei cavalli con le braccia a sinistra e a destra, ma col montaggio io tiravo delle corde che erano attaccate al muro e i cavalli da un'altra parte, e sembrava che io tendessi, tanto per dirvene una cosa succedeva, dei cavalli. Poi il secondo film fu Maciste all'inferno. Questi sono due episodi che non è che mi sento orgoglioso di menzionare, ma il giovine Stevanato, tanto è vero che il mio nome d'arte era Lorenzo De Ferrucci. De Ferrucci mi venne in mente perché era un mio zio amatissimo, Ferruccio, che fece anche la controfigura di Rodolfo Valentino, ma questa sarebbe una bellissima storia che non è il caso di raccontare. E allora mi mise il nome Lorenzo De Ferrucci, nome d'arte che usò, che uscì solo nell'occasione di questi due film di serie C, tipo i fotoromanzi che si usavano a quel tempo.
Fantastico, veramente una storia meravigliosa da sua, Renzo. E ritornando un po'... Ritornando un po' al presente, volevo parlare anche della Gondola d'Oro a questo punto, perché in questo ultimo ventennio in particolare, mi corregga se sbaglio, il suo nome è proprio legato a questa che è stata una delle manifestazioni più importanti che avevamo in Italia, dove sono usciti dei nomi che sono rimasti proprio nella storia della musica, che continuano a essere la storia della musica italiana. Parliamo quindi della Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, Gondola d'Oro, che lei insieme al soprano Armida Tessier avete fatto rinascere. Beh, ricordiamo, Gondola d'Oro ha partecipato anche la nostra Crystal nel 2005, e poi recentemente ricordiamo anche la partecipazione come ospite, ma poi magari ne parleremo, è stato lo scorso aprile, a quest'altra bellissima manifestazione, Venezia canta nel mondo. Volevo chiederle, Renzo, com'è stato far ritornare in auge questa manifestazione in quegli anni?
Ma, caro Andrea, sembra il leitmotiv di un unico disco. Siamo sempre all'insegna che le cose più belle, le situazioni più belle, ai noi non si capisce perché si fanno morire. Ed è un paradosso della nostra, credo, della nostra società, di sempre le cose belle e interessanti, perché mi fanno morire. Ebbene, tutto nasce sempre per questo sentire del sottoscritto, della mia vice Armida Tessier, e di un terzo personaggio che era Annunziato Gandhi, era il direttore del Museo del Disco di Venezia. Il direttore del Museo del Disco di Venezia, che prima di morire volle regalare a Venezia un museo, guardi Andrea, strepitoso, e come sempre la disattenzione istituzionale rifiutò il dono. Ma questo è un altro discorso. Cosa successe? Successe che nel 1983 il grande ideatore di Sanremo, Gianni Ravera, che per 2, 3, 4, 5 anni programmava la Gondola d'Oro a Venezia in piazza San Marco, 10.000 posti a sedere, 5 orchestre, voi pensate cos'era in piazza San Marco la Gondola d'Oro. Per una serie di situazioni incresciose con le istituzioni, Gianni Ravera spostò la Gondola d'Oro, Mostra Internazionale di Musica Leggera Gondola d'Oro, come giustamente ha detto lei, perché questa è la denominazione, non è Gondola d'Oro, ma la Mostra Internazionale, la spostò in Riva del Garda. In Riva del Garda cambiò nome, divenne Vela d'Oro, e il sottoscritto, ripeto, sempre con questo sentire sanguigno, battagliero per la propria città, insieme agli altri due amici, Annunziato Gandhi e Armida Tessier, si recarono dal presidente della Biennale Paolo Portoghesi e letteralmente, testualmente, dicemmo se potevamo rappresentarla noi. Dovevamo andare alla Biennale perché, come voi sapete, la Biennale rappresenta diverse arti, certo, la musica classica, la nostra eccetera. Paolo Portoghesi ci concesse di utilizzare il logo, però, essendo appunto che la Gondola d'Oro era marchio dei Ravera, potevamo chiamarla Festival Leone d'Oro, ex Gondola d'Oro, Festival Leone d'Oro in Musica Leggera di Venezia, ex Gondola d'Oro. E questo era l'anno 1985, due anni dopo che Ravera. Guarda caso, e non poteva essere diversamente, in Riva del Garda la Vela d'Oro durò un paio d'anni, poi naufragò miseramente perché Gondola d'Oro, Vela d'Oro, nessuna analogia, e noi potemmo, tra mille difficoltà, ripeto, tra mille difficoltà, perché quasi sempre nemo protetti in patria, potremmo continuare a trasmettere i nostri. Voglio dire una cosa, perché lei lo penserà e lo penseranno anche chi ci sta ascoltando, che non c'era nessuna volontà all'inizio di iniziare un percorso di musica leggera. L'inizio per cui scattò questa nostra volontà era quella che non volevamo accettare lo scippo, mi lasci dire, lo scippo della nostra manifestazione. Attenzione, questo fu reso possibile tra l'indifferenza veneziana istituzionale, che è stata ed era la più grande manifestazione di tutti i tempi di musica leggera di Venezia. Non c'era stata nessuna obiezione, nessun allarmismo, venne tolta. E noi, con incoscienza, perché ripristinare una manifestazione del genere ci vuole una forma di incoscienza, riuscimmo a rilanciarla, tanto è vero che nei carnevali che ci affidò il professor Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, per 9 anni, riuscì a portarla in piazza San Marco per ben 3 volte. Siamo riusciti per ben 3 volte, attraverso il carnevale di Venezia, di riportarla in piazza San Marco. Veda, Andrea, ripeto, tra 10.000 difficoltà, perché una manifestazione del genere, come lei, che anche nel ramo con la sua radio via via musica, può immaginare quali difficoltà, lontanamente dei fasti di un tempo, però siamo riusciti a portare tanti e tanti artisti, da Medeo Minghi e Alex Britti e Dolce Nera e via via. Siamo stati i primi che hanno riportato in palcoscenico Pino Donaggio, vincitore di Sanremo, con quella splendida canzone Io che non vivo, che lei sa,
sì,
sapete, anzi tutte e due, ripresa di Elvis Presley e via via. Sono riuscito a far cantare Pino Donaggio nella prima edizione al Teatro Goldoni, facendogli trovare un pianoforte in palcoscenico, e lui inorridito perché non l'aveva mai più cantato questo brano, non voleva cantare, e con un blitz riuscì a fare cantare in palcoscenico Pino Donaggio. Per dirle, che tanti sono stati gli sviluppi attraverso appunto la musica leggera e la gondola d'oro a Venezia, però sempre con pochissimo appoggio. E abbiamo avuto l'appoggio nel 2003, 4 e 5 da parte della Regione Veneto, che ha potuto il festival fare un bel salto di qualità, ma in noi, poi con un cambio gestionale politico e via via, la regione ne uscì. E noi siamo ancora qui, ma con grande difficoltà.
No, ed è un peccato avere poco appoggio da questo punto di vista, anche perché una manifestazione così porta anche turismo, direi.
Guardi Andrea, e so che lei mi crede quello che le dico tra un istante, e sono convinto anche da chi ci ascolta. Abbiamo sempre detto che noi siamo un tramite, noi siamo gli ambasciatori delle manifestazioni, le grandi prima ho detto 9 carnevali, abbiamo gestito ufficialmente, quindi noi siamo dei tramiti e l'abbiamo sempre fatto presente alle istituzioni, dicendo la gondola d'oro è della città di Venezia, come la regata storica, come il Redentore, come la mostra del cinema. Non dimentichiamoci che la mostra internazionale di musica leggera di Venezia, Gondola d'Oro, era parificata alla mostra internazionale del cinema. Quindi aveva la stessa valenza, lo stesso valore, solamente, ripeto, era appoggiata dalle istituzioni. Per farle, se le può far piacere, la prima edizione di quel tempo, che lo inventò Natalino Scarpa, che era assessore al turismo di Venezia, costò a quel tempo 3 miliardi delle vecchie lire. Lei provi a pensare quale valenza aveva nel mondo, tanto è vero che la prima edizione la vinse in piazza San Marco Frank Sinatra. Poi è arrivata Mina, è arrivato la nostra gestione, per dire la nostra piccola gestione, dal 1985 ad oggi ha consegnato circa 200 leoni d'oro, che non sono ovviamente d'oro, ma circa 200 leoni d'oro alla carriera e un'ottantina di gondole, perché la gondola non viene data solo al vincitore, ma anche per altri meriti via via, nella nostra piccola versione dell'Associazione Mario del Monaco. E sono venuti artisti internazionali di tutti di più, perché per fortuna, e questo me lo lasci dire con orgoglio, abbiamo dimostrato di essere dei super partners che non hanno mai perseguito, anche se il denaro è importante, mai lo scopo economico, ma sempre quello di tenere alti i valori della nostra città. È ovvio che ci vogliono anche i sostegni economici, perché altrimenti non si fa nulla.
Certo.
Però abbiamo sempre voluto dimostrare che a noi interessano e vi interessano tutt'oggi i valori culturali e artistici della nostra città. Ecco perché nelle barricate, tra virgolette, e virtuali ancora noi resistiamo.
Sweet Melody, ogni giovedì con Christel Derry.
Questa sono io, non quella che pensi. Come il mare sa fumare,
Sweet Melody.
Ma veramente complimenti, perché io posso dire che innanzitutto io ho partecipato al Festival della Gondola d'Oro nel 2005 e veramente ero concorrente con il brano Questa sono io del maestro Andrea Vantini, e veramente devo dire che per me è veramente un onore, è stato veramente un orgoglio avervi partecipato, veramente un bellissimo ricordo di questa manifestazione. E se ci fosse l'occasione, che magari con gli anni, fra un po' di anni sarà ancora di nuovo la Gondola d'Oro, io veramente mi piacerebbe poter ripartecipare. E poi dobbiamo dire, come ha appena detto lei, signor Renzo Stefanato, che sono passati veramente grandissimi cantanti del mondo della musica, da Acconciante, Venditti, Baglioni, Mina, veramente da tantissimi artisti, quindi veramente la Gondola d'Oro è veramente un festival internazionale della musica leggera, si può dire, che c'è a Venezia.
Ma guardi, ripeto,
e anche chi mi rimarrà apprezzi... sempre nel cuore, scusi, signor Renzo Stevanato.
Sì, ma appunto volevo dire che va sempre apprezzata la verità e la sincerità. Non ha mai potuto essere la Gondola d'Oro originaria, perché aveva dei mezzi economici straordinari. Però posso dire a nostro vanto, come dicevo prima, con orgoglio, che grazie alla nostra onestà intellettuale, alla nostra volontà di fare, avvicinandoci agli artisti in un modo solidale, noi abbiamo avuto tanti grandi artisti che per fortuna sono venuti anche in situazioni diciamo di disponibilità, perché i nostri budget sono sempre stati abbastanza contenuti, e questo a dimostrazione che se si vuole e se c'è la qualità, come lei quando ha partecipato, ma non lo dico perché siamo in queste interviste, quindi ci è doveroso dire questo, lei ha lasciato un bel segno quando ha partecipato, lei è piaciuta molto e ripeto, apprezzate questa sincerità, non è dovuta per l'occasione, e io spero che lei la prossima volta sia ancora con noi, lo spero vivamente.
Certo, veramente, per me è un grande onore e sarò pronta, mi sono già presa il posto, come si dice, fra virgolette, ho già preso l'appunto, ci sarò.
Lei lo sa, Christel, lei lo sa, perché gliel'ho già detto ufficialmente, che io sono un suo estimatore da questo punto di vista, e lo voglio dire anche qua, sono un estimatore perché lei ha un talento, e quando si è dei talenti bisogna apprezzare, dirlo, e possibilmente anche sostenere, credo che dovrebbe essere così.
Grazie, veramente non so cosa dire, guardi, sono veramente commossa per le belle parole, ma le ho detto
scusi, lei non mi deve ringraziare se stessa e i suoi genitori che hanno fatto,
ma è bello ricevere dei complimenti e poi avere anche un estimatore come lei, veramente, quindi la ringrazio veramente, un estimatore poi del grande calibro suo, veramente, grazie, la ringrazio.
Tutto meritato, tutto meritato.
grazie mille.
Beh, sono assolutamente d'accordo con Renzo Stevanato, devo dire, Christel, sai benissimo anche tu, insomma, complimentissimi anche da parte mia, però... Adesso ritorniamo a parlare di una cosa importante con Renzo Stevanato, perché adesso volevo chiederle di un nuovo progetto. Noi sappiamo che il suo impegno per i giovani continua, il suo impegno per l'arte continua, e c'è un progetto di cui volevo che ci parlasse, che stiamo vedendo proprio anche sulle sue pagine di Facebook in questi giorni. Sto parlando dei Magnifici 10. Che cosa ci può raccontare?
Beh, della serie sempre Renzo Stevanato non si arrende mai, da questo punto di vista, perché ripeto, soprattutto per la mia città, Andrea, non è un luogo comune, soprattutto per la mia città, che non accetto, e per fortuna non accettano anche coloro che mi sono vicini, il degrado, tra virgolette, il degrado, ma quando dico il degrado, la decadenza, che purtroppo non è solo di Venezia, ma è figlia dei tempi. Allora, proprio per non volere accettare questa inesorabile decadenza, anzi tutto il contrario, abbiamo pensato di rilanciare per l'ennesima volta, perché questa dei Magnifici 10 non è una novità, perché si rifà ai 10 del Gran Consiglio di Venezia, dove il Doge, e qua bisogna fare un po' di storia, ma leggerissima, il Doge, col Consiglio dei 10, era colui che decideva nel bene e nel male le sorti di Venezia. Per darle un brevissimo esempio, nella Promissione, che è un libro interessantissimo della storia di Venezia, della Repubblica di Venezia, il Doge, quando promulgava una legge, e questa legge non funzionava, ma essendo stata promulgata da lui, sapete cosa faceva? Si tagliava il dito mignolo. Voi pensate se oggi un politico che sbaglia si taglia il dito mignolo, ma neanche l'unghia. Quindi oggi, per dare l'esempio, per dire, allora noi abbiamo pensato di rifarci, come dicevo all'inizio, non si inventa mai nulla di nuovo, ai noi, si può solo rivisitare e magari aggiungere nelle nostre intenzioni qualcosa di miglioramento se ci si riesce. Abbiamo pensato di fare come il Consiglio di 10, Magnifici 10, rappresentanze di tutte le arti, che poi non sono solo di Venezia, ma sono le arti del mondo, quindi la lirica, la musica leggera, la danza, la moda, il teatro, la letteratura, la poesia, eccetera, eccetera, e la scultura, perché abbiamo la fortuna di avere con noi, che ha aderito, un grande scultore internazionale che si chiama Giorgio Bortoli, e pensate che ha costruito e si trovava fino qualche mese fa all'aeroporto Marco Polo di Venezia, ed è stato lì per 10 anni, una scultura alta 12 metri che rappresentava il campanile di San Marco all'interno del Palazzo Ducale e che lui porterà in America, a New York. Lui ha aderito al progetto, per dirvi un nome. Poi ci sono altri nomi importanti, abbiamo la Luciana De Fanti, grande coreografa della Fenice e grande insegnante di danza, abbiamo una regina della moda che si chiama Zoya Neaceva, ha una collezione di costumi circa 400, ed altri personaggi. Sì, volevo dimenticare i Forest, la musica leggera rock, ma altri personaggi. Quindi i Magnifici 10 non sono altro che il riflesso del Consiglio dei 10 di Venezia. Vorremmo, ma senza plagieria, olterigia e via via, perché ripeto, la volontà è solo quella di fare bene,
sì,
che questo consiglio, questi Magnifici 10, potessero essere anche di esempio, ripeto, ai giovani. Come voi sapete, inizieremo anche delle trasmissioni televisive dove uno dei leitmotiv della trasmissione sarà quello che facevamo, come la Christel ricordava prima, che abbiamo fatto per 6 anni a Padova nelle reti 8, 9 e 10, e lì ogni qualvolta presentavamo dei giovani particolari, talentosi, per dire, vedete, noi dobbiamo sostenerli, noi dobbiamo aiutarli. E lo scopo di questo rilancio è duplice: Venezia, ripeto, perché mistificherei il concetto, Venezia e la sua storia, ma i giovani artisti delle arti che ho detto prima. Ci riusciremo, caro Andrea? Non lo so, la volontà c'è sempre, la determinazione c'è, e vi dirò una cosa che a qualcuno potrebbe sembrare roboante e anche presuntuosa. Figuratevi che io qualche volta, nelle riunioni che ho con questi amici, nemici istituzionali, dico loro: vi ringrazio per il vostro ostruzionismo, perché mi dà modo ancora di continuare. Sapete? Voi penserete, ma questo è matto. No, vi dico grazie, perché più voi siete così avversi e più noi abbiamo voglia di continuare.
No, da questo punto di vista la capiamo benissimo, perché proprio arriva proprio quella voglia di procedere ancora di più, quindi quando c'è qualcuno magari che ti mette, come dire, i pali tra le ruote a questo punto. E io sono sicuro, noi siamo sicuri, vero Christel, che avrete modo di fare veramente una bella trasmissione e sicuramente anche di far conoscere tanti giovani meritevoli.
Sì, beh, posso dire che la grande stoffa del signor Renzo Stefanato ce la farà a fare questo bellissimo programma, appunto, ricordiamo i Magnifici 10, ricordiamo questo titolo, perché poi veramente io, come ho detto anche precedentemente, ho avuto l'onore di partecipare come concorrente al Festival della Gondola d'Oro, con il brano Questa sono io, poi anche recentemente sono stata invitata, per me è veramente stato un grande onore e la ringrazierò sempre, e poi anche di essersi ricordato di me e di essere stata invitata quindi ad aprile per Venezia, la presentazione di Venezia Canta nel Mondo. E veramente sono sicura, perché ho un bellissimo ricordo di veramente della Gondola d'Oro e anche di Venezia Canta nel Mondo. Sono sicura veramente che ce la farà e vincerà anche per questo programma I Magnifici 10. Sarà veramente un bellissimo programma che aiuterà, quindi, come ha detto, anche i giovani artisti a dare un consiglio, a indicare la strada da interpretare, in poche parole, da percorrere per la propria carriera.
Beh, lei sa, Christel, che il nostro è un campo difficile, il mio, il suo e di altri, però io non ho mai, dovete credermi, da 30 anni che appunto rappresento i cantanti lirici, non ho mai voluto che ci fosse, come si può dire, un appiattimento, come fosse un laboratorio, una fabbrica, e garantire insomma il sostegno, come appunto, con tutto il rispetto, di laboratorio di una fabbrica. Però ho sempre rivendicato che almeno un 40%, 30%, anche dal Ministero della Cultura da Roma, perché in questi anni ho incontrato molti ministri, che fosse quello del sostegno, non l'appiattimento del garantismo, perché è la morte, io credo, la morte di tutto ciò che deve essere fortemente sentito dentro di noi artisticamente, perché nel momento che dovessimo appiattire la nostra arte come lavorassimo in una fabbrica, ai noi perderemmo quella che è la diversità dell'arte. Però l'aiuto sì, questo non è mai arrivato, e gli artisti non sono mai stati sostenuti, e addirittura un mio concittadino, di cui non faccio il nome, ma se dei veneziani ci stanno ascoltando sanno di chi parlo, disse l'altro anno che gli artisti italiani sono dei parassiti. Voi pensate che sono dei parassiti, e io, questo mio concittadino importante di Venezia, quando l'ho incontrato ho detto: forse dovresti dirlo di te stesso, di voi stessi. Quindi gli artisti non sono dei parassiti. Io credo che siano una grande risorsa in un momento di estremo disagio mondiale, con tutto ciò che sta accadendo di tristezza e di disgrazie, tanto per fare un nome, l'ISIS, ma ce ne sono molte altre situazioni, e gli artisti potrebbero, ne sono convinto, fare la differenza in un momento molto molto difficile.
Beh, fare la differenza e anche fare del bene, in quanto appunto anche con la musica, perché la musica, lo spettacolo in sé, non è come magari pensano certe persone, che fare spettacolo perché sali su un palco magari quei 10 minuti, quando interpreti quei 2-3 brani o anche fai un'ora di spettacolo, non è un divertimento. Cioè sì, è un divertimento perché fai quello che ami e ti esprimi, esprimi la tua musica, esprimi quello che vuoi donare alle persone, quindi la tua voglia, che ami la musica, ami lo spettacolo, cioè tutto questo, il canto. Però anche si fatica a stare su un palco 2 ore, cioè non è che dopo scendi che sei rilassato, cioè perché ci vuole impegno, non è che canti tanto per cantare, perché cantare è sempre un impegno, ci vuole, è faticoso, è come si dice. Però io sono convinta, signor Renzo, che come si dice, chi la dura la vince, e l'importante è crederci sempre, quindi non mollare mai, amare sempre la musica, è quello che si fa in un certo senso. E poi con la musica si può fare anche del bene, anche come diceva lei, con quello che sta succedendo adesso in Italia con i terremotati, credo anche che si può aiutare con la musica, raccogliendo magari dei fondi per poter aiutare magari anche, non so, la protezione civile e anche comunque tutte le persone che corrono in soccorso a poter risolvere il problema del terremoto e a ridare un futuro a queste persone. Quindi con la musica, con lo spettacolo si può, come diceva lei, con lo spettacolo, che cioè il settore dello spettacolo è ampio, c'è il canto, c'è il ballo, c'è il teatro, ci sono le poesie, la scultura, veramente c'è di tutto, quindi è molto ampio, e raggruppando tutto assieme si può aiutare le persone, si può fare anche del bene.
Guardi, io credo che occasioni come queste interviste, quando io faccio le conferenze stampa, quando faccio delle convention, apro sempre dicendo, come un disco rotto, che sono i momenti della verità, occasioni per dire le cose. Noi dobbiamo dire la verità. Gli artisti da sempre non sono mai stati considerati importanti, se non me lo lasci dire, i capostipiti. Cosa voglio dire? Nel cinema Nanni Moretti, nella musica leggera Gino Paoli, nel cabaret Paolo Rossi, cioè si è sempre pensato ai rappresentanti, ma tutto ciò che è dietro, mi creda, io ho iniziato nel 1961, quindi 55 anni fa, a Burano, a Venezia in un'isola, con Lino Toffolo e Pino Donaggio. Quindi parlo di 55 anni fa, che ho conosciuto molti ministri, da Veltroni e via via, ho conosciuto molti rappresentanti importanti, ho conosciuto Berlusconi, ho conosciuto, poverino che è morto, il grande rappresentante comunista, adesso mi sfugge, e ho conosciuto tantissimi, ma mi dovete credere, e non faccio torto a nessuno, nessuna politica ha considerato gli artisti, considerati da sempre, mi prendo la responsabilità, la parte negativa, non produttiva di un paese, l'Italia o le altre nazioni. E noi sappiamo che non è vero niente, è una risorsa importante. Non abbiamo mai dato la possibilità di rendere proficuo, importante, questo settore, che sono gli artisti di ogni settore, come giustamente ha detto lei, di ogni settore. Ecco perché rilanciamo i Magnifici 10, che sono la fotocopia del Consiglio dei 10, perché dobbiamo dimostrare che è una grande risorsa economica, tra l'altro. Ma lei lo sa che nel Veneto abbiamo più di 400 contenitori tra teatri, sale polivalenti, foyer, che non sono utilizzati. Noi a Venezia abbiamo tre contenitori, che è il Palazzo del Cinema, il Teatro La Perla a Lido e il Pala Galileo, dove si fa la mostra del cinema, che sono sottoutilizzati. Basterebbe utilizzare questi contenitori e gli artisti, che sono tanti, sarebbero una grande risorsa economica per il paese. Queste cose vanno dette, perché se noi continuiamo a sottotacere, Christel, Andrea, queste realtà che sono vere, se io avessi la possibilità di incontrare il Premier Renzi, gli direi e gli spiegherei come aggiungere una risorsa importante alla grande difficoltà anche economica dell'Italia.
È vero, basterebbe veramente poco. Poi tra l'altro devo dire, Renzo, noi abbiamo modo di intervistare tantissimi artisti, anche nomi importanti, spesso ci ritroviamo proprio a parlare di questa cosa, ci ritroviamo a parlare dei fondi per la musica, per l'arte, e praticamente quando ci sono dei tagli sono sempre, praticamente il mondo dell'arte è sempre quello più penalizzato, diciamo.
Ma Andrea, mi perdoni, ci ritorno per un attimo. Un esempio che io da un anno e mezzo cerco di spiegare al sindaco Brugnaro come fare cassa, tra virgolette, nelle esauste casse con la legge di stabilità di ogni città. Noi abbiamo il Palazzo del Cinema, 1100 posti al Lido, usato solo poco più di un mese all'anno per la mostra del cinema. Allora, io le vorrei fare un secondo il calcolo della serva. 1100 posti, anche con prezzo politico di 10-15 euro, parlo proprio di nulla, Sì. Noi parliamo di 10-15 mila euro a giornata. Quindi lei pensi quanti artisti verrebbero, inizialmente anche, ad fare manifestazione in un contenitore vuoto? Ne abbiamo tre contenitori al Lido di Venezia, sistematicamente chiusi. Se lei metti 400 spazi del Veneto, ma di tutte le regioni, per non parlare del Teatro Valle di Roma, noi avremmo una produzione di autosostenimento da sé, noi potremmo autosostenerci e poi riversare in percentuale nelle casse, ripeto, esauste del paese, delle risorse. Ma non si vuole, c'è cecità, disinteresse, c'è un orientamento totalmente diverso delle strategie di quello che dovrebbe essere invece, secondo me, da un punto di vista molto semplice e elementare, la parte prima, per dare appunto respiro, risorse e appunto il sostegno di quello che dicevamo un attimo fa. Basterebbe riempire, fare funzionare questi spazi vuoti con tutte le migliaia. Lei lo sa che abbiamo in Italia circa 3 milioni di addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo. Lei pensi, oltre a questi, familiari, amici e via, abbiamo una popolazione che avremo di sostegno di questo pensiero strategico. È che non si vuole, ma dai, apriremo un altro capitolo, un'altra trasmissione,
certo.
E dovremo stare fino a questa sera probabilmente.
Certo, beh, ritornando quindi al programma TV che abbiamo parlato prima, appunto i Magnifici 10, le possiamo chiedere appunto se sa già dove e quando verranno appunto iniziate le riprese e potranno, anche per i nostri amici ascoltatori che sono all'ascolto, quindi che potranno presentarsi quindi.
Allora, noi abbiamo fatto la presentazione qui nella sede con appunto i rappresentanti, che è già iniziato da diversi giorni e messa in onda su Prima Free TV, frequenta 91 e 116, e va già in onda la promozione di questa intervista, dove appunto informiamo che presto ci sarà questa nuova trasmissione. Come lei sa, come voi sapete, sarà dalla prima puntata, perché così è la storia del mondo. Noi possiamo spiegare tutto quello che vogliamo, però quando si vedrà, quando si assisterà, si capirà lo spessore autentico, il significato di quello che vogliamo fare. Da diversi giorni hanno già messo in onda questa promozione di questa intervista che dura 16 minuti. Pensate, non è poca cosa per una televisione mandare in onda una promozione di 16 minuti. Dove sono intervistati i Magnifici 10, ne mancavano due per giorno, la mia vice, la signora Tessier, che era occupata altrove, e anche mio figlio, che è un cantante lirico, baritono, Adolfo Stevanato. Ma vedete, il numero 10 è una forma scaramantica, appunto il Consiglio dei 10, ma noi vorremmo che poi diventano 12, 14, i Magnifici tanti. Ci vorrà un mesetto prima che parta il programma, ecco, questo voglio dirvi.
Con l'anno nuovo potremmo dire magari appunto che avremmo l'onore di sapere appunto e di poter vedere i Magnifici 10, questo bellissimo programma, e poi comunque noi vogliamo rimanere, anzi desideriamo tenerci in contatto con lei, quindi anche per farlo sapere anche ai nostri amici ascoltatori, quindi magari molto presto faremo anche un'altra bellissima intervista per raccontare quindi lo svolgimento di questo programma.
Inizio. Ma allora colgo l'occasione.
Il fiorire.
Colgo l'occasione, cara Christel, spero che non sia un sì? colpo, che non sia un colpo basso, ma che sia un colpo alto, che lei possa essere con noi all'inaugurazione di questa nuova trasmissione, come artista, come cantante, perché ripeto, lei sa che io l'apprezzo molto.
Grazie, beh, con molto
non
piacere,
io
la ringrazio per questo invito ufficiale, per questo invito in diretta, e veramente ci sarò e non mancherò molto volentieri a questo
bene,
questo
bene, 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 guardi che registro tutto anch'io, bene, bene.
Bene, sono molto felice e onorata, e come dicevo noi l'appoggiamo in quello che sta organizzando, e veramente ci fa molto piacere poter quindi seguire passo dopo passo quindi questo fiorire di questo nuovo programma, veramente i Magnifici 10.
Ok, io non so, si conclude qua probabilmente, penso di sì.
Sì, siamo quasi arrivati al termine, sì, della nostra chiacchierata. Ultima cosa però che volevamo chiederle, Renzo, come fare per rimanere in contatto con lei tramite i social? Lo chiediamo ovviamente soprattutto per i nostri ascoltatori che magari vogliono seguirla e magari anche scriverle, saperne qualcosa in più.
Beh, lei sa che noi abbiamo circa 16 gruppi che sono riconducibili a noi in Facebook, parliamo di Facebook. Poi io sono anche su Twitter, però non mi pare che sia un come si può dire, un veicolo propagandistico o di informazione, di comunicazione. Sì. Al momento poi ho inventato, tra virgolette, ripeto, non si inventa nulla, ma mi fa molto piacere che forse avete visto che io faccio delle comunicazioni video dove cerco di tenere aggiornato le spiegazioni di quello che stiamo facendo sul piano artistico, culturale e anche su quello sociale. Quindi siamo arrivati già al video 60, quindi vuol dire che che durano 3-5 minuti, ho preso un po' di freddo perché ogni tanto mi viene un colpo di tosse, e in questi video informiamo il procedere di come noi stiamo appunto andando avanti con il progetto e altre cose. Però devo ringraziare voi e devo appellarmi anche a voi, tra virgolette, voglio dire, per dare questa continuità, come diceva la dolce Crystal prima.
Grazie, cioè, veramente noi, come dicevo prima, appunto l'appoggiamo molto volentieri, e veramente per noi è stato veramente un grande onore averla e un grande orgoglio averla qui con noi ai nostri microfoni di Container Radio. E veramente rimaniamo in contatto anche per i nostri amici ascoltatori che sono all'ascolto, che sono interessati a sapere l'evolversi e il fiorire quindi di questo nuovo programma I Magnifici 10. E io le volevo chiedere, la ringrazio, come ripeto, veramente di sincero cuore per questa bellissima chiacchierata, e le chiedevo se poteva salutarci, ma dare un saluto ai nostri amici di Container Radio anche con un suo brano che andremo ad ascoltare subito dopo l'intervista.
E allora, in conclusione, un grande saluto e anche un abbraccio tutto veneziano agli ascoltatori di Radio Container, e vorrei che fosse dedicato il brano che ha reso famoso nella musica leggera degli ultimi anni il mio grande maestro, il grande tenore Mario Del Monaco, Un amore così grande.
Grazie a Renzo Stevanato per questa bellissima chiacchierata, grazie veramente Renzo, e ci sentiamo veramente presto per altre news, per parlare ovviamente anche del programma televisivo che sosterremo il più possibile, vero Crystal?
Certo, veramente grazie mille signor Renzo Stevanato, veramente è stato un vero onore, e veramente ci sentiamo prestissimo. E grazie ancora per l'invito ufficiale, quindi.
Grazie a voi per avermi ospitato, grazie ai radioascoltatori, e appunto a presto.
Grazie, a prestissimo e un abbraccio.
Ricambiato.
Grazie.
Un saluto.
Sweet Melody.
Sento sul viso il tuo
Sweet Melody, ogni giovedì con Crystal Darry.